La storia in podcast di Focus.
Ich kann nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für die, die wegen Corona um einen geliebten Menschen trauern oder mit den Nachwirkungen einer Erkrankung sehr zu kämpfen haben, wenn von einigen Unverbesserlichen das Virus bestritten und geleugnet wird. Verschwörungstheorien sind nicht nur unwahr und gefährlich, sie sind auch zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber.
Buongiorno, sono Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera. Ho scritto e pubblicato in questi giorni Angela Merkel, la storia della donna che ha cambiato l'Europa, edito da Rizzoli. Per prima cosa ho cercato, per scrivere questa biografia, di indagare sulle sue origini, sui suoi 30 anni vissuti nella Germania comunista, sulla sua infanzia in una sperduta parrocchia del Brandeburgo e ritengo che queste esperienze di vita, come per ogni individuo, siano fondamentali per forgiare il carattere. E questo credo spiega sia uno dei segreti della sua longevità. Fin dall'infanzia Angela Merkel ha dovuto farsi strada in un mondo di divieti, che erano quelli del sistema, dentro un'educazione, il padre era un pastore protestante, quindi un'educazione piuttosto rigida, e naturalmente in una dimensione anche di sostanziali privazioni, comunque di una vita estremamente modesta. Questo centro a Templin era abitato da bambini abbandonati, da giovani handicappati, quindi un contatto diretto anche con la sofferenza e con l'handicap, appunto. E tutto questo credo abbia contribuito a forgiarne il carattere. Oggi che molti si interrogano sul vuoto che Angela Merkel lascia dietro di sé, sui possibili eredi, su chi prenderà il suo posto, ecco, credo che potranno esserci probabilmente leader migliori o peggiori. La classe dirigente tedesca è sicuramente in grado di esprimere personalità di analogo livello. Il problema è che forse nessuno come lei ha vissuto questa stagione straordinaria a cavallo della caduta del muro di Berlino e nessuno come lei ha avuto appunto queste esperienze di vita che l'hanno forgiata in modo così forte. Angela Merkel passa questi 30 anni, 34 per l'esattezza, al di là del muro, quindi vive nel sistema comunista. Io direi che galleggia nel sistema comunista, perché non è un oppositore della prima ora, non è una dissidente, naturalmente non è nemmeno una complice, ma segue tutte le tappe tipiche dell'educazione di un sistema. Studia il russo, vince addirittura le Olimpiadi di lingua russa, si fa strada, insomma, dentro il sistema, fino ad arrivare a un posto di grande responsabilità e prestigio come l'Accademia delle Scienze di Berlino. Il passaggio alla politica è estremamente repentino e anche qui abbastanza curioso. È come se Angela Merkel avesse imparato a prendere i treni in corsa, a prendere al volo le occasioni che la vita presenta. Lei, la sera della caduta del muro, va in sauna con un'amica, cioè non cambia niente delle sue abitudini, dei suoi ritmi. La mattina dopo si deve svegliare molto presto per andare a lavorare come al solito al laboratorio dell'Accademia. Quindi non è un momento così, cioè è naturalmente sconvolgente come tedesca per una che ha sognato e amato la libertà tutta la vita, ma non è qualcosa che la mette subito nella condizione di impegnarsi, è prudente, è come se guardasse gli eventi e ne osservasse gli sviluppi. Poi quasi per caso si impegna in questo piccolo movimento di stampo ecologico, il Democratische Ausbrucht, che però viene subito decapitato perché i suoi vertici sono coinvolti nel sistema di spionaggio della Stasi, accusati di complicità. E questo porta Angela Merkel a guardarsi intorno e tutto sommato a impegnarsi nella CDU dell'Est, il partito diciamo gemello della CDU di Kohl della Germania occidentale. E qui naturalmente coglie un'altra grande occasione che la vita e il destino le presenta. Angela Merkel è una donna, è giovane, è brillante, viene dall'est e dentro il clima di riunificazione del paese il partito e Kohl in modo particolare capisce che deve associare nel governo, deve mettere all'interno una rappresentanza non solo di donne ma anche di persone che rappresentino appunto il nuovo mondo, il nuovo paese e quindi i Länder orientali. E quindi l'identità di Angela Merkel è perfetta, è come un prodotto ben confezionato pronto all'uso. E così comincia questa carriera, quindi è una donna che si è fatta largo prima in un mondo di divieti e poi comincia a farsi largo in un mondo di uomini, perché poi il paradosso è che guiderà per 20 anni un partito conservatore con una classe dirigente tendenzialmente maschile, con una fortissima tradizione cattolica, e lei arriva dall'est comunista, è protestante, è divorziata, non ha figli ed è anche piuttosto aperta nella concezione della vita, delle cose, tant'è vero che introdurrà appunto nel partito una serie di novità e sarà sempre un po' più avanti, più in fase, diciamo, in sintonia con la società tedesca che non con il suo partito. Naturalmente la sua carriera nel partito ai vertici della Germania per 4 legislature non ha esempi, anche se è longeva quanto Adenauer e quanto Kohl. Grazie al fatto che è sempre riuscita a costruire degli abili compromessi e a comprendere che nel delicato sistema di equilibri politici e istituzionali della Germania, con i Länder che hanno un potere importante, la Corte Costituzionale che ha un altro potere importante, la Bundesbank che ha un altro potere importante, in questo sistema di contrappesi navigare è estremamente difficile e quando le maggioranze sono risicate è meglio la grande coalizione. Naturalmente lei si è posta al centro della grande coalizione finendo per rafforzare il suo partito ed erodere anche un po' l'elettorato socialdemocratico. Questa posizione le ha dato poi una forza negoziale sulla scena europea e internazionale con alcuni punti fermi, l'alleanza con gli Stati Uniti, l'alleanza atlantica, l'alleanza, il sostegno, il rispetto, il legame fortissimo con Israele, questo anche ovviamente perché è sempre stata in prima linea nel fare i conti con la storia tedesca. Non dimentichiamo che uno dei suoi gesti più importanti è stata la visita ad Auschwitz e naturalmente tenendo d'occhio poi comunque i caposaldi dell'economia tedesca, quindi un buon rapporto con la Cina, un buon rapporto con la Russia per gli approvvigionamenti energetici. Naturalmente in questo sistema così delicato in cui lei ha tenuto le redini per tanti anni, naturalmente ha dovuto anche fare i conti appunto con il suo elettorato e questo elettorato ha condizionato anche una serie di scelte in Europa, perché probabilmente sulla crisi greca poteva avere più coraggio e più rapidità di decisioni, sugli euro bond, sulla condivisione del debito si è arrivati alla pandemia per avere un approccio più solidale e completamente diverso rispetto a certe rigidità del passato e su alcuni temi come per esempio la guerra in Iraq Lei all'inizio appoggiò l'intervento americano, salvo poi correggersi in corsa. A un certo punto, dopo la tragedia di Fukushima, ha cambiato registro anche sull'energia nucleare, quindi ha avviato questa transizione ecologica che vede la Germania all'avanguardia in questo passaggio, e questo è molto importante perché naturalmente anche qui erode in qualche modo l'elettorato ecologico e verde. E poi, ultimo punto, credo che vada assolutamente ricordato perché è la cifra, credo, di tutta la sua biografia, del suo modo di vedere le cose, del suo sentire, della sua sensibilità, è il momento in cui decide di non chiudere le porte a decine di migliaia, quasi un milione di profughi siriani che fuggono dalla guerra, dal conflitto e che premono sulle frontiere europee e ai confini della Germania. E quello Wir schaffen das fu il famoso mantra, noi ce la faremo, e per dire che la Germania ha da un lato un dovere di solidarietà nei confronti di chi fugge dalle guerre e carestie, e questo diciamo è la cifra etica che rivela appunto la sua profonda anche cristianità come leader di Angela Merkel, intendo, e nello stesso tempo anche la capacità di analisi della situazione del paese, dove esiste un grande problema di manodopera, un grande problema di forze fresche e un grande problema demografico. La Germania è un paese che invecchia, che ha bisogno di forze fresche, e questo ha spesso spinto Angela Merkel a fare interventi sulla famiglia, sulla società, proprio perché, senza essere femminista, ha sempre cercato di difendere i diritti delle donne, i diritti delle madri anche, proprio per tenere insieme questa sfida per il futuro. Naturalmente Angela Merkel, in tutta la sua carriera di leader che esce di scena, non dimentichiamolo, mai sconfitta per scelta personale, quindi che rivela il suo spirito di servizio, che le ha fatto guadagnare enormi consensi ed enormi considerazioni proprio per questa sua gestione e concezione anche del potere. Credo che la sua longevità poi alla fine sia il risultato appunto di una combinazione di qualità che sono probabilmente piuttosto rare, non solo ovviamente l'intelligenza, la preparazione intellettuale, la preparazione scientifica, la preparazione politica, queste sono doti che possono essere comuni anche ad altri leader, ma questo suo carattere che associa anche resistenza morale e resistenza fisica, sono due elementi che la portano a essere stata spesso vincente in tanti negoziati, in tanti vertici internazionali, in tante situazioni complesse dove quasi per stanchezza lei riusciva ad avere il sopravvento e a costruire comunque un compromesso accettabile. E questo è stato un po' quello che è avvenuto con la crisi greca, con la crisi finanziaria internazionale e in tante situazioni, anche sia in patria che all'estero. In questo senso credo che Merkel sarà in qualche modo rimpianta e soprattutto ricordata come grande leader. Detto questo, io penso che la Germania, a differenza di molti altri paesi, abbia le capacità, come dire, rigeneranti per esprimere comunque una leadership efficace e valida, al di là del carisma o del fascino del singolo personaggio. Non dobbiamo dimenticare anche chi era la stessa Merkel quando si affacciò al potere. Cioè una signora dell'Est priva certamente di fascino e anche tutto sommato nemmeno tanto carismatica, con un'oratoria peraltro abbastanza povera, quindi povera nel, diciamo, intesa nello stile, voglio dire. E quindi questo non mi lascia comunque ben sperare, nel senso che la Germania ha ancora dei partiti solidi, con una tradizione, con una scuola di partito, con una formazione importante e con una fondazione culturale. Il rapporto fra società e partiti e mondo politico è ancora valido, il livello di corruzione è tutto sommato piuttosto basso, e le istituzioni funzionano, lo Stato funziona. E tutto questo, al di là di chi poi schiaccia i bottoni e prende le decisioni, aiuta sicuramente un premier ad andare avanti.
Dopo 6 mesi di estenuanti trattative, prende il via il nuovo governo in Germania. A guidare l'esecutivo di larga coalizione tra CDU, CSU e SPD sarà per la 4ª volta consecutiva la cancelliera Angela Merkel, che ha incassato la fiducia del Parlamento di Berlino.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.